Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Salvo l'ospedale di Samedan, votato da 9 comuni dell'Alto Engadina al piano di salvataggio da 19,5 milioni di franchi. Risparmiare sulla prevenzione significa maggiori costi futuri, dipendenze svizzera contro i tagli decisi a livello federale e cantonale. Il tramonto del Washington Post, licenziato un terzo dei dipendenti di una delle testate più prestigiose del giornalismo mondiale, la decisione del proprietario Jeff Bezos. Al terzo tentativo l'ospedale di Samedan nell'Alta Engadina è stato dunque salvato. Ieri sera i 9 comuni in assemblea hanno votato tutti a favore del piano di salvataggio che permetterà così in futuro di garantire l'assistenza sanitaria nella regione. La popolazione infatti ha accettato, in alcuni casi all'unanimità, di costituire il nuovo ente di gestione che si chiamerà Sanadura e il credito di 19 milioni e mezzo di franchi per 3 accordi di prestazione. Minore prevenzione significa maggiori costi e anche più sofferenze. Questo è il messaggio lanciato dall'organizzazione Dipendenze Svizzera, che mette in guardia contro i tagli decisi a livello federale e cantonale. Ogni franco investito nella prevenzione può evitare di spenderne molti di più in futuro. Sentiamo il perché nel contributo di Mirko Priuli.
Mentre i premi delle casse malati aumentano anno dopo anno, la politica continua a cercare soluzioni per contenere i costi. Ma sul fronte delle dipendenze emerge un paradosso evidente. Il problema costa caro alla collettività, eppure la prevenzione viene progressivamente indebolita, denuncia Dipendenze Svizzera nel suo panorama delle dipendenze 2026. Le cifre parlano chiaro. Oltre a un bilancio umano drammatico, con oltre 10.000 morti ogni anno legati al consumo di sostanze, ci sono anche i costi, circa 8 miliardi di franchi, spesa che grava in buona parte sugli assicurati. Secondo Monique Portner, portavoce dell'organizzazione, un cambio di rotta è ormai indispensabile.
Was meinen wir mit Kurswechsel? Mehr in die Prävention investieren,
ciò che intendiamo sono maggiori investimenti nella prevenzione invece di subire passivamente i costi delle dipendenze, afferma. La prevenzione può effettivamente abbassare questi costi, purtroppo però non viene tenuta nella giusta considerazione. Negli ultimi anni la prevenzione delle dipendenze è stata infatti ridimensionata. L'Ufficio federale della sanità pubblica perde così circa il 10% del budget destinato a questo settore. Tagli sono previsti anche al monitoraggio e alla raccolta dei dati, proprio mentre emergono nuove sfide, dalla cocaina ai rischi legati agli oppioidi sintetici. Continuare a investire solo sui costi delle cure significa rinviare il problema rendendolo più grave e più costoso, dice Dipendenze Svizzera. Per questo l'associazione chiede un cambio di rotta politico. Se l'obiettivo è davvero contenere la spesa sanitaria, la prevenzione non è un lusso, ma uno strumento indispensabile.
Ci rivolgiamo all'AIA perché la giustizia svizzera, nonostante le nostre denunce, non si è mossa. E fra le motivazioni, questa adotte dal collettivo di avvocati che ha denunciato Ignazio Cassis alla Corte Penale Internazionale per complicità nei crimini commessi a Gaza. Secondo nostre informazioni, in realtà il Ministero Pubblico della Confederazione aveva esaminato queste segnalazioni, sfociate tuttavia in non luoghi a procedere contro i quali non era possibile ricorrere. A Berna troviamo Giampaolo Driussi, tu hai potuto visionare queste ordinanze. Una prima notizia è che i denunciati erano 5.
Allora, i decreti sono in realtà anonimizzati, ma già si sapeva che ad essere additati erano anche Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin. Secondo nostre informazioni, gli altri due nomi anneriti sarebbero quelli di Viola Amherd e Martin Pfister. Contro queste decisioni non era appunto possibile ricorrere, ci dice il Ministero Pubblico della Confederazione, perché l'avvocato denunciante non ne aveva diritto, non essendo né parte lesa né accusatore privato, così come nemmeno aveva diritto a prendere conoscenza di queste ordinanze. In effetti il denunciante da noi contattato, l'avvocato Christophe Schafter, non sapeva che la questione era chiusa.
Oui, je confirme effectivement que les trois ordonnances de non-lieu du ministère public de la Confédération ne m'ont pas été adressées. Je vais examiner cette situation en droit.
Questo significa che nemmeno i 25 avvocati che hanno denunciato Cassis all'AIA, supportati da un collettivo comprendente anche due ex funzionari del Dipartimento Affari Esteri, erano a conoscenza del fatto che la questione è stata evasa. E non è una questione di poco conto, perché l'eventuale seguito della loro denuncia all'AIA da parte della Corte Penale Internazionale dipende anche da quanto è già stato fatto nel nostro paese.
Veniamo allora, Giampaolo, alle motivazioni che stanno dietro ai non luoghi a procedere. In pratica si dice che i consiglieri federali non possono essere associati al dramma di Gaza.
Esatto, le motivazioni che abbiamo potuto leggere nei tre decreti, datati 25 giugno, 12 settembre e 8 ottobre, non sono poche. Riassumendo e semplificando, manca un presunto legame causa-effetto per eventuali omissioni o decisioni prese nella loro funzione di consiglieri federali, manca un obbligo giuridico da parte dei membri del governo di prevenzione di crimini di guerra contro l'umanità o di genocidio, i contatti commerciali con Israele non costituiscono di per sé un atto punibile e manca qualsiasi indizio di dolo. Le accuse si basano su valutazioni generali di carattere politico e di diritto internazionale, si legge ancora, senza affermare concrete responsabilità secondo il diritto penale svizzero.
Giampaolo Drius in collegamento da Berna. La Confederazione e le FFS devono ancora una volta affrontare la questione dell'accessibilità dei Dosto, i treni a due piani costruiti da Bombardier. Il Tribunale Amministrativo Federale infatti ha accolto un ricorso dell'organizzazione Inclusion Handicap che denunciava i test fatti senza coinvolgere le persone con mobilità ridotta. Il Tribunale chiede all'Ufficio Federale dei Trasporti e alle FFS di verificare se siano tecnicamente realizzabili a costi ragionevoli adeguamenti degli accessi. Almeno una carrozza per treno dovrebbe essere modificata in tal senso. Negli Stati Uniti è forse la fine di un'epoca per il mondo del giornalismo. Il Washington Post, uno dei quotidiani più prestigiosi al mondo, che mezzo secolo fa costrinse il presidente Richard Nixon alle dimissioni, il Washington Post, dicevo, ha annunciato il licenziamento di un terzo dei suoi dipendenti e la chiusura di intere sezioni, come le pagine sportive e quelle dedicate ai libri. Una decisione presa dal proprietario del Post, il boss di Amazon, Jeff Bezos, sempre più allineato sulle posizioni della Casa Bianca. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
C'era una volta il Washington Post, un mito per generazioni di giornalisti, con i suoi reporter d'inchiesta capaci. In una delle pagine più leggendarie mai scritte dal giornalismo, di spodestare addirittura un presidente dal suo trono.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Lui era Richard Nixon e lo scandalo era il Watergate. Oggi, purtroppo, quel quotidiano non c'è più. Vittima dell'epoca dei social media, delle notizie consumate in fretta e senza approfondimento, della disaffezione dei lettori più giovani, ma soprattutto vittima di un proprietario, il miliardario e boss di Amazon, Jeff Bezos, che alla coraggiosa denuncia del potere ha deciso di anteporre i propri interessi di imprenditore con enormi agganci finanziari con il governo. L'annuncio dei licenziamenti è stato comunicato via email ieri mattina ai diretti interessati. In tutto un terzo dei dipendenti ha ricevuto l'ordine di restare a casa. Una vera e propria purga, denuncia l'ex direttore del Post, Martin Baron, che rischia di allontanare ulteriori lettori dal quotidiano, complicando ulteriormente la già difficile situazione finanziaria.
It diminishes the brand, it diminishes the coverage. They're going to have fewer subscribers as a result of this, probably not more.
Se i primi anni dell'era Bezos erano stati tutto sommato positivi per il Washington Post, tutto è cambiato con la candidatura di Donald Trump per un secondo mandato alla Casa Bianca. Con una repentina virata a destra, la direzione è stata costretta a revocare l'appoggio a Kamala Harris, con il Post che per la prima volta nella sua storia non ha espresso il suo endorsement per uno dei candidati alla presidenza. Un appiattimento di interesse sulle posizioni di Trump e della Casa Bianca che per migliaia di lettori del Post è equivalso a un vero e proprio tradimento, soprattutto pensando ai 40 milioni di dollari che Jeff Bezos ha investito per produrre e promuovere Melania, il documentario a geografia che vede protagonista l'attuale First Lady degli Stati Uniti.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.